Terza domenica di Quaresima. La prima lettura è tratta dal libro dell'Esodo, al capitolo 20, versetti da 1 a 17. In questa pagina del libro dell'Esodo ci vengono presentati i 10 comandamenti. Questo termine, comandamento, potrebbe erroneamente farci pensare a qualcosa che deriva da un atto di autorità, come un comando che Dio ci trasmette e come fondamento di quello che chiamiamo legge e che in realtà non è una legge da eseguire ciecamente, ma è la Torah, che significa insegnamento. Esso dunque è un insegnamento da assimilare, da fare proprio comprendendone il senso. Per ogni insegnamento, infatti, è necessario ascoltare, comprendere e memorizzare, custodendo il significato che ci è stato trasmesso. I 10 comandamenti, come leggiamo nel racconto biblico, vengono consegnati su 2 tavole di pietra. Essi derivano tutti dalla prima parola che ora ascoltiamo. Io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me. I comandamenti sono dunque incisi sulle 2 tavole di pietra da Dio stesso. Mosè ha poi spezzato le 2 tavole quando ha visto, scendendo dal monte, che il popolo aveva dato forma a un idolo, un vitello d'oro, con l'incoraggiamento dello stesso Aronne, il sacerdote fratello di Mosè. Il popolo infatti si era sentito abbandonato, vedendo che Mosè non scendeva ancora dal monte dove era stato chiamato da Dio. Ma il Signore poi ha detto a Mosè di prendere altre 2 tavole, su cui di nuovo è inciso i comandamenti, perché l'infedeltà del popolo non può annullare l'alleanza voluta da Dio, che rinnova così il suo patto. Secondo la tradizione biblica, le 2 tavole costituiscono i 2 aspetti inseparabili della legge: l'impegno di fedeltà, sia verso Dio che verso il prossimo. Gesù stesso nei Vangeli parla di un primo comandamento, quello dell'amore verso Dio, che è inseparabile dal secondo, l'amore verso il prossimo. Le tavole sono 2 per esprimere una relazione intima ed essenziale fra questi 2 fondamenti della fede. Tutto nasce dal riconoscere in Dio la sorgente di ogni unità e del nostro stesso essere uno con Lui e con i fratelli. Unità poi non vuol dire mescolanza e amalgama, ma relazione di comunione e di condivisione. Dio non chiede la sottomissione, la sua parola non è autoritaria, ma autorevole, perché trasmette a chi l'accoglie la capacità di compierla. È la parola del Creatore che diventa sostanza della vita di chi l'ascolta e la custodisce. La prima tavola riporta dunque quei comandamenti che regolano la nostra relazione con Dio. Dalla prima parola, come abbiamo ascoltato, «Io sono il Signore tuo Dio», che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, il Signore presenta se stesso come colui che ha liberato il suo popolo dalla condizione servile, ed è evidente il riferimento all'esodo degli ebrei dall'Egitto. Questo però non si riferisce solo a quel momento storico, ma a tutta la storia umana. Dio infatti interviene nella nostra vita per liberarci dalle tante dipendenze che rischiano di diventare altri dei, idoli che oggi prendono il nome di tante situazioni a cui a volte diamo anche dei nomi familiari, di persone, di comportamenti e di cose, di cui non ci rendiamo conto di essere servi e da cui appunto dipendiamo. La nostra libertà di creature umane è nel riconoscere da dove e da chi veniamo e riceviamo il respiro di una vita che è a immagine e somiglianza della sorgente da cui proviene. Da Lui riceviamo l'amore che Egli è e che ha per tutto ciò che ha creato, e siamo chiamati ad esserne portatori e testimoni, condividendo quello che riceviamo, perché non è nostro possesso personale, ma è un bene per tutti. Così i comandamenti che riguardano la cura e il rispetto per chi ci ha dato la vita, il padre e la madre, si estende a tutte le realtà umane con cui entriamo in contatto, non solo ai parenti e agli amici, ma gli estranei, gli sconosciuti e coloro anche che a volte possono apparirci come possibili nemici. Per tutti, a partire dalla storia personale di ogni uomo, è questa parola di vita che ci trasmette la qualità della vita stessa di Dio. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, al capitolo 1. Noi ora ascoltiamo il Vangelo tratto da Giovanni, capitolo 2, versetti da 13 a 25, di cui leggiamo il primo versetto. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei. E Gesù salì a Gerusalemme, trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e là seduti i cambiamonete. Gesù è salito a Gerusalemme appunto per la Pasqua, che è la memoria dell'uscita di Israele dall'Egitto. Ed ecco che cosa trova nel Tempio, quello che abbiamo appena ascoltato. Ed ecco, riferendoci alla prima lettura, noi abbiamo ascoltato che il fondamento dei 10 comandamenti è questa parola: Io sono il Signore tuo Dio, non avrai altri dei di fronte a me. E Gesù nel Tempio vede che questo spazio sacro non è più solo, o diciamo non è più, dedicato alla preghiera e alla lode, ma al traffico di commerci di vario genere, finalizzato questo traffico alla pratica dei sacrifici di animali, quindi giustificato agli occhi di chi lo pratica. Il luogo della presenza di Dio è diventato un mercato e non vi sono soltanto i venditori di animali, ma anche cambiamonete. La reazione di Gesù è immediata. Ascoltiamo. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. La casa di Dio è diventata un mercato dove si compra e si vende, e non solo gli animali per il culto dei sacrifici, ma di conseguenza anche le intenzioni e le preghiere che accompagnano i sacrifici e che diventano così anch'esse oggetto di mercato. I ricchi offrono a Dio un vitello, altri offrono agnelli o pecore. I poveri possono permettersi solo di offrire le colombe. Ma così la preghiera stessa ha un prezzo e le intenzioni diventano pretese. È come dire a Dio: vedi che la nostra preghiera a te ci costa un prezzo, non puoi tirarti indietro, soddisfa le nostre richieste. Quante delle nostre devozioni sono pretese che assomigliano a queste? E ora ascoltiamo ancora un versetto. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Questa parola di Gesù che abbiamo appena ascoltato non può certo essere compresa se non dopo la sua risurrezione. Ma mi chiedo se è veramente compresa oggi da noi. Certo, a prima vista è un riferimento esplicito alla Pasqua di Gesù. Ma siamo certi che questo evento di morte e di risurrezione sia limitato a quel tempo e non continui a essere attuale? E non mi riferisco soltanto alla celebrazione eucaristica, in cui tutto si compie, ma alla storia umana, alla nostra storia. Quel tempio che è la persona di Gesù ed è in mezzo a noi sempre, non viene forse nuovamente ferito ogni volta che si ignora la sua presenza nella storia umana, nella realtà di tutti questi disordini, ingiustizie, violenze che la compongono? E non viene forse anche offeso quando la nostra fede devozionale diventa un mercato di compravendita? O quando pensiamo che per ottenere una grazia da Dio sia utile andare in un luogo famoso e anche fare un'offerta sostanziale? La gratuità dell'amore di Dio che nel corpo del Figlio si offre per la nostra salvezza resta incompresa ancora oggi nel suo essere presente ovunque. Quel tempio del corpo del Figlio è per sempre la casa in cui Dio accoglie gratuitamente ogni persona umana che accetta di entrare in povertà attraverso le sue ferite, attraverso le ferite di quel corpo. Quel tempio è sempre aperto, non conosce orari o date speciali, ed è in ogni luogo in cui si invoca il suo nome e si riconosce la sua presenza in mezzo a noi.